l'uovo di Colombo. Finestra radiofonica sulla ricerca scientifica. Conducono in studio Laura Marozzi e Francesco Locatelli.
Buonasera agli ascoltatori di Umbria Radio, buonasera da Laura Marozzi ai microfoni dell'Uovo di Colombo, la trasmissione che porta nelle case dei cittadini la ricerca scientifica dell'Università degli Studi di Perugia. E buonasera alla gradita ospite di questa sera, la professoressa avvocato Stefania Stefanelli.
Buonasera, grazie a voi per l'invito.
Grazie a lei per averlo accolto e l'occasione che ci ha consentito di invitare la professoressa Stefanelli è un convegno che si aprirà domani, venerdì 24 maggio, alla Sala Brugnoli di Palazzo Cesaroni. Ed è un convegno che riguarda la privacy e i dati personali. Professoressa Stefanelli, il titolo è esplicito: Persone in rete, bilancio del primo anno di applicazione del GDPR, ovvero, a beneficio dei nostri ascoltatori, il regolamento dell'Unione Europea per la protezione dei dati personali. Ad un anno di applicazione, perché appunto questo regolamento è entrato in fase applicativa il 25 maggio del 2018. Perché avete sentito la necessità di riflettere su questo argomento? Intanto, che cos'è il GDPR nello specifico?
È uno statuto dei diritti della persona in generale, non soltanto della protezione dei dati personali. È un aspetto attraverso il quale si attua davvero la dignità della persona, la tutela della persona. In alcuni casi noi pensiamo alla privacy come una serie di lacci, lacciuoli, modalità, formulari, firme da aggiungere, mentre comprendere che si tratta di una libertà, di del profilo identitario della persona, ci fa anche capire quanto sono importanti i nostri dati personali, importanti per chi ne fa mercato, perché attraverso quei dati personali può conoscere le nostre preferenze d'acquisto e quindi inviarci delle pubblicità particolarmente efficaci, oppure può catalogarci in alcune categorie in conseguenza di alcuni dati che oggi si chiamano dati particolari, una volta si chiamavano dati sensibili, che sono l'appartenenza razziale, convinzioni personali, politiche e religiose, l'orientamento sessuale, e se ci pensiamo bene erano queste le caratteristiche che portavano delle persone nei campi di concentramento una volta. È proprio la considerazione delle caratteristiche personali, dell'intimità di una persona, che può servire, nella peggiore delle ipotesi, a discriminarla.
Certo.
Oppure a raggiungerla con degli strumenti di pubblicità talmente tanto efficaci da superare anche la nostra soglia di attenzione. Ci arriva proprio la pubblicità che ci interessa e diciamo: oh, guarda un po' che bella cosa che ho trovato in rete, mentre in realtà non siamo noi ad aver trovato per caso quel contenuto in rete, è quel contenuto che ci è arrivato perché siamo stati profilati attraverso le nostre navigazioni.
Cioè il contenuto ha trovato noi perché noi precedentemente in qualche modo abbiamo rilasciato delle informazioni su di noi che sono stati utili per convogliare
già
appunto questo messaggio. Ora, quando parliamo di dati, professoressa, parliamo solo di informazioni di questo genere, numeriche, o ad esempio anche l'immagine, forse le foto?
Certo,
forse
l'immagine, il nome di una persona, ma anche dati attraverso i quali si può raggiungere l'identificazione di quella persona solo indirettamente. Per i nostri studenti universitari pensiamo al numero di matricola, il numero di cellulare, la targa della vettura, oppure i nostri log di navigazione in internet. Tutte le tracce che lasciamo e che sono in qualche modo riconducibili a una persona fisica sono dati personali tutelati attraverso questo regolamento. Il servizio di geolocalizzazione che è attivo nei nostri cellulari, tante altre, tutte queste piccole briciole che come pollicino più o meno consapevolmente lasciamo in giro, ma che non servono a noi per tornare indietro a casa, ma che servono ad altri per raggiungerci.
Ed infatti anche abbastanza recentemente ci sono stati tutta una serie di scandali, chiamiamoli così, che hanno scosso l'opinione pubblica e i media in questo settore, ad esempio la questione di Cambridge Analytica.
Sì.
Ce la spieghi in parole semplici?
Sì. In seguito alle rivelazioni di Edward Snowden, qualche anno fa, si è venuto a sapere che la National Security Agency, l'agenzia governativa per la protezione statunitense, teneva sotto controllo, materialmente intercettava le telefonate, le comunicazioni di tantissimi cittadini europei, tra cui anche moltissime comunicazioni di cittadini italiani tra di loro, intercettava i presidenti francesi da Mitterrand in poi, per una asserita esigenza di difesa della sicurezza nazionale rispetto a minacce terroristiche o altri tipi di minacce. Però capisce che una sorveglianza così a tappeto fa finire nella rete pesci grandi, pesci piccoli, anche alcuni che non avevano nessun motivo di essere pescati. È una fortissima intrusione nella nostra riservatezza, della quale a volte non ci rendiamo pienamente conto, ma abbiamo consentito senza comprendere fino in fondo quello che stava succedendo. Quando attiviamo un'app sul nostro cellulare, raramente andiamo a leggere tutta l'informazione che ai sensi di questo regolamento deve essere fornita, ma spesso c'è scritto che una app che modifica le foto, per esempio, per pubblicarle sui social network, ha accesso ai nostri dati della rubrica, al microfono. Che cosa ci fa?
E siamo noi che, pur di modificare le nostre foto, accettiamo
di regalare i nostri dati. Sì,
esatto,
di regalare un valore importante. Per esempio, ecco, con Cambridge Analytica si è arrivati alla necessità di riscrivere gli accordi con gli Stati Uniti, perché il GDPR è un regolamento dell'Unione Europea, protegge all'interno dell'Unione il trattamento dei dati dei cittadini o di persone che sono cittadini di paesi fuori dell'Unione, ma il cui trattamento viene effettuato all'interno dell'Unione, e disciplina anche il trasferimento extra UE, dove le garanzie sono assolutamente minori. Negli Stati Uniti le garanzie sono decisamente inferiori. A seguito di Cambridge Analytica ci si è resi conto che il safe harbor, il porto sicuro, non era poi così tanto sicuro per i nostri dati. È stato riscritto un nuovo accordo, il Privacy Shield, ma anche questo non è pienamente implementato, tant'è che il 28 febbraio del 2019 è scaduto il termine ultimo che la Commissione dell'Unione Europea ha assegnato al governo statunitense per nominare la figura del garante, del mediatore dei diritti dei cittadini dell'Unione Europea rispetto al trattamento di dati che viene effettuato fuori dall'Unione. E per renderci conto di quanto è importante, tutto quello che condividiamo su Facebook va negli Stati Uniti. Finisce negli Stati Uniti, quindi quello è sicuramente un trattamento a rischio, un trattamento verso extra UE, ma anche quello che condividiamo su alcuni cloud, soprattutto quelli gratuiti, sono a rischio, perché non abbiamo la sicurezza che questi dati rimangano solo nostri, che non ci sia accesso da parte di persone non autorizzate, che non siano trasferiti ad altri.
Quindi lei ci sta in qualche modo disegnando uno scenario che solleva inquietudini.
Certo.
Ma ritiene che un regolamento simile a questo, appunto, europeo, questo GDPR, in qualche modo riuscirà anche in prospettiva con nuovi accordi a tutelarci, o bisogna prendere atto che, essendo piattaforme gratuite, in qualche modo vogliono il proprio riscontro economico?
Guardi, già si nota che il proprietario di Facebook, dal dire la privacy non esiste, ha cominciato a dire noi tuteliamo la privacy. Evidentemente si è reso conto che questa disciplina, soprattutto dell'Unione Europea, ha un impatto importante anche su queste piattaforme, che sono per noi gratuite, perché dei nostri dati fanno mercato, perché vendono i nostri dati a coloro che ne hanno bisogno per raggiungerci, altrimenti non avrebbero quel tipo di quotazioni astronomiche che raggiungono. Parlo di Facebook, di Google, di tanti altri servizi. Un altro esempio può essere la condanna recentissima da parte dell'autorità garante francese, la CNIL, di Google per una scarsa trasparenza nelle condizioni che disciplinano il trattamento dei dati, che informano sul trattamento dei dati per le applicazioni Android, che sono diffusissime, certo. Perché non era chiaro agli utenti che fine facessero questi dati, come fossero trattati, come potessero essere esercitati i diritti rispetto a tutte queste intrusioni nella vita privata, che non sono un male in sé, ma è necessario conoscerle anche per rendersi conto di quanti dati
noi
condividere e quali no.
Ma da cittadino le chiedo, lei pensa che quel documento che dovrei leggere ed analizzare è comprensibile ai non esperti di diritto?
No, spesso non è comprensibile, anche se dovrebbe esserlo, e infatti quando non lo è arrivano queste sanzioni. C'è bisogno però anche di una alfabetizzazione all'uso di queste tecnologie. Noi cerchiamo di farlo con i ragazzi nelle scuole, ma è importantissimo farlo con tutte le età, perché non ci si rende conto fino in fondo di quanto sia grande l'impatto di quel semplice condividi, che magari per la voglia di un po' come quando si facevano vedere le foto agli amici che ci venivano a trovare a casa, oggi la pubblico su Facebook. Ecco, non è assolutamente la stessa cosa utilizzare un social network, utilizzare altri strumenti del famoso web 2.0, perché di quel dato perdiamo definitivamente il controllo.
E questo può essere senz'altro un tema ricco di enormi funeste conseguenze, ad esempio nel caso dei minori, forse.
Certo.
Questo è uno dei casi dove si sono generate delle difficoltà maggiori.
Sì, sì, per esempio nell'ambito, rimanendo dei social network, la pubblicazione di immagini che ritraggono i minori da parte degli adulti, i loro genitori oppure altre persone. La pubblicazione di un'immagine di un bambino, di un minore di 18 anni in rete può avvenire da lui stesso nel momento in cui arriva ad avere 14 anni, perché è stata introdotta una deroga alla generale capacità di esprimere il consenso al trattamento dei propri dati, proprio con il decreto legislativo 101 del 2018 che ha adeguato il nostro ordinamento al GDPR. Ma al di fuori di questa ipotesi, per esempio nell'ambito di genitori che pubblicano le foto dei loro figli, ci vuole il consenso di entrambi. Non, o almeno la non opposizione, nel senso che la scelta è comune, e ci sono casi in giurisprudenza, soprattutto nell'ambito delle separazioni, che hanno esplicitato il fatto che diffondere l'immagine o dati personali di minori in rete è sempre potenzialmente dannoso per quel bambino, perché creiamo una identità digitale, un book fotografico del certo. quale lui non ha o lei non ha nessuna scelta di crearlo oppure no, e del quale poi perde definitivamente il controllo un giorno quando dovrà presentare,
o comunque deve subirlo
un giorno quando qualcuno farà una ricerca su di lui, quando ci saranno anche probabilmente degli algoritmi di riconoscimento facciale ancora più evoluti di quelli di oggi, potrà ritrovare immagini di lui che a 6 mesi faceva il bagno in casa sua, perché i genitori più o meno consapevolmente hanno diffuso quell'immagine. Non è come diffonderla ai parenti che ci vengono a trovare a casa.
Certo, un tempo avevamo il controllo dell'album fisico,
già.
Ora, una volta che l'abbiamo importata su una di queste piattaforme, la nostra foto ha una vita sua, vivrà.
Sì, noi sappiamo che
probabilmente sopravviverà a noi.
Sì, anzi, c'è tutto un problema delle identità digitali di persone che sono decedute, anche quello è un altro problema importante. Nel tempo saranno più i morti in internet che le persone ancora vive, anche lì c'è un problema di chi amministra questi dati personali, come possono essere disciplinati anche dalla persona prima di morire, ovviamente la sorte dei messaggi che si è scambiato attraverso le varie sistemi di messaggistica, delle fotografie, dei dati personali in generale che ha diffuso in rete.
e su questi temi c'è un dibattito o sono...
C'è un dibattito, c'è una norma del nostro decreto legislativo, l'articolo 2 ter deces del decreto legislativo 101-2018 che disciplina proprio questa successione nel patrimonio digitale online, introducendo questa facoltà per ciascuno di noi di comunicare al gestore del servizio della società dell'informazione la sorte che vogliamo che abbiano i nostri dati nel momento in cui arrivasse la nostra morte. Quindi per esempio voglio che dati, messaggi vengano comunicati solo ad una persona e non ad altri, voglio che siano cancellati tutti, voglio che abbiano accesso i miei cari in modo che possano avere una memoria della mia identità. È proprio un'identità che in rete non muore mai,
è una eredità che possiamo decidere digitale, come a chi attribuire,
sì, nei limiti chiaramente, quando ci sono dei valori patrimoniali, perché pensiamo anche a siti, blog personali che sono anche un valore importantissimo. Pensi agli influencer che hanno grandissimi ritorni economici dai loro siti internet che contengono tutti i dati personali. Allora, nei limiti della tutela dei legittimari, è possibile decidere a chi trasmetterli. Ma ci sono anche altri casi, per esempio la Corte federale tedesca si è occupata del caso di una ragazzina di 16 anni morta investita da un convoglio ferroviario della metropolitana. E i genitori, il padre e il fratello, chiedevano l'accesso alla pagina Facebook della ragazza e Facebook gliela rifiutava perché a tutela della riservatezza di questa ragazza. Loro però ne avevano bisogno prima di tutto per capire se lei avesse maturato una decisione purtroppo suicida o se fosse stato un incidente, e per questo avevano bisogno di conoscere anche le conversazioni personali della ragazza. E dall'altra parte il guidatore di questo convoglio chiedeva a loro i danni che gli erano derivati dal fatto che in conseguenza di questo incidente aveva avuto difficoltà sul lavoro, aveva avuto richieste di risarcimento e loro dovevano, appunto, avevano bisogno di dimostrare che lei non si era voluta suicidare ma era stato un incidente. E la Corte tedesca scrive per prima questa sentenza nella quale riconosce che questi diritti digitali sono un patrimonio, l'identità digitale sono un patrimonio che cade anch'esso in successione, al quale appunto possiamo dare, nel caso dell'Italia, imprimere una destinazione particolare con questo tipo di clausole, con questo tipo di dichiarazione che non è un testamento, la mandiamo al gestore del nostro servizio della società dell'informazione. Facebook ha per esempio il cosiddetto contatto erede. Altre piattaforme
quindi
hanno altre regole.
Quindi se ci trovassimo, ciascuno dei nostri ascoltatori si trovasse in simili difficoltà o volesse ben valutare queste possibili destinazioni, a chi deve rivolgersi? Come iniziare?
Intanto iniziare a capire qual è il valore dei propri dati personali, esserne intanto gelosi. La regola è minimizzatevi, cercate di diffondere meno dati possibili. Quelli che vengono diffusi più o meno consapevolmente comunque sono tutelati appunto da questo regolamento, quindi è possibile intanto inviare delle segnalazioni all'autorità garante per la protezione dei dati personali. L'autorità prende anche misure d'ufficio, per esempio se troviamo in un sito preflaggato, cioè già selezionato, il consento all'utilizzo del mio indirizzo email a fini di marketing, quella è una violazione del GDPR, possiamo segnalarla e l'autorità garante avvierà l'istruttore e prenderà provvedimenti sanzionatori anche importanti.
Fra l'altro domani nel corso di questo parteciperà a questo convegno alla Sala Brugnoli dalle 9 in avanti il dottor Antonello Soro, che è il presidente dell'autorità garante per la protezione dei dati personali, quindi evidentemente è un argomento è un'occasione di rilievo per fare una sorta di bilancio ad un anno da questa applicazione.
Sì, è un anno del settennato del presidente Soro alla guida, la presidenza dell'autorità garante, una presidenza importante perché è coincisa con questo periodo che ha traghettato dal 2016 al 2018 alla piena applicazione del regolamento. Il garante concluderà il proprio mandato alla fine del mese di maggio e ci ha fatto l'onore di venire a portare questo bilancio che è stato illustrato il 7 di questo mese alla Camera dei Deputati, ce lo viene a fare anche qui a Perugia. È un passaggio importante perché da una direttiva con dei vari livelli di applicazione nei vari ordinamenti siamo passati a un regolamento, una norma comune per i vari paesi. Ha un ruolo diverso dell'autorità garante che prima autorizzava qualsiasi trattamento, oggi i trattamenti si iniziano sotto la responsabilità del titolare del trattamento e l'autorità ha capacità di poteri di controllo, di indirizzo, un rilievo importantissimo delle linee guida adottate dall'autorità e anche le sanzioni che cominciano adesso ad applicarsi, sì, anche attraverso gli accertamenti della Guardia di Finanza che è utilizzata dall'autorità garante per gli accertamenti in questo ambito.
E appunto l'autorità è il soggetto al quale in prima battuta senz'altro i nostri ascoltatori possono rivolgersi nel momento in cui si sentono lesi nella propria riservatezza.
Sì, con questa segnalazione oppure con un ricorso, sono entrambi assolutamente gratuiti, non richiedono il patrocinio di un avvocato. L'altra strada è il ricorso giurisdizionale anche per il risarcimento del danno, perché ogni volta che c'è un trattamento illecito dei nostri dati personali, il regolamento privacy prevede il risarcimento del danno morale e del danno materiale. Quindi per esempio un accesso non autorizzato alle nostre credenziali di home banking che ha prodotto un trasferimento di denaro che noi non abbiamo autorizzato crea danno patrimoniale, chiaramente.
Certo, questo è evidente.
Però anche tutti gli esempi che abbiamo fatto prima creano anche un importantissimo danno non patrimoniale che deve essere risarcito a meno che chi attua il trattamento dei dati, il professionista per capirci, non dimostra che ha fatto tutto il possibile per evitarlo, con un'inversione dell'onere della prova che chiaramente non è semplice da tutelare. E in quest'ambito può essere dato anche mandato a delle associazioni rappresentative, i cosiddetti enti del terzo settore, rappresentative di interessi dei cittadini, per portare
avanti. Ad esempio
avanti.
Associazioni per la tutela dei consumatori?
Anche, sì, oppure in generale, per esempio se pensa a un trattamento di dati relativi all'appartenenza politica oppure alle opinioni personali, religiose, all'orientamento sessuale, potremmo pensare alle rispettive associazioni, ecco, di tutela.
Bene, ringraziamo la professoressa Stefania Stefanelli che ci ha raccontato che cosa significa tutelare la nostra riservatezza, in particolare grazie a questo nuovo regolamento che domani festeggerà un anno
di
piena applicazione. La professoressa Stefanelli è associato di diritto privato all'Università degli Studi di Perugia e appunto domani si occuperà in particolare, non abbiamo purtroppo come sempre il tempo tiranno modo di occuparcene qui in trasmissione, delle eccezioni, dell'uso personale dei dati, quindi come questo GDPR in realtà non è poi un nodo scorsoio che
certo.
ci impedisce di utilizzare appunto informazioni per uso personale. La ringraziamo e salutiamo tutti i nostri ascoltatori. Da Laura Marozzi un grazie ancora per essere stati con noi, appuntamento a giovedì prossimo. Buonasera.
Buonasera.
L'uovo di Colombo. Finestra radiofonica sulla ricerca scientifica. Hanno condotto in studio Laura Marozzi e Francesco Locatelli.